5 e 6? Sarebbero capitoli 5 e 7. 5 a 7, però è molto lungo, quindi vi invito a leggere il capitolo 7 a casa. E poi fra qualche settimana faremo un ultimo studio conclusivo su questo libro. Spero che questo studio sia stato utile, che abbiamo imparato delle cose importanti, o almeno che ci sono state ricordate delle cose importanti sulla provvidenza di Dio, sulla necessità di prendere iniziative per Dio. Il libro di Ester è veramente un libro unico in tutta la Bibbia e penso che abbia qualcosa di unico da insegnarci. Scusate per la voce che ho un raffreddore. Questa mattina siamo nei capitoli centrali 5 e 6. Leggo i due capitoli. Vedrete che il capitolo 6, versetto 1, è veramente la svolta del libro, dove Dio comincia veramente ad agire. Leggiamo nel libro di Ester, capitolo 5 e 6. Il terzo giorno, Ester si mise la veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era seduto sul trono reale della reggia, di fronte all'entrata. E quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia. Il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano, ed Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse, «Che hai, regina Ester? Che cosa domandi? Se anche chiedessi la metà del regno, ti sarà data». Ester rispose, «Se così piace al re, venga oggi il re con Aman al convito che ho preparato per lui». Il re disse, «Fate venire subito Aman per fare ciò che Ester ha detto». Così il re e Aman andarono al convito che Ester aveva preparato. Mentre bevevano il vino, il re disse a Ester, «Qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che desideri? Forse anche la metà del regno, l'avrai». Questo è solo un modo di dire, non penso che lo intendesse seriamente. Ester rispose, «Ecco la mia richiesta, ecco quel che desidero. Se ho trovato grazia agli occhi del re, e se piace al re di concedermi quello che chiedo, e di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Aman anche domani al convito che io preparerò per loro, e farò come il re ha detto». Aman uscì quel giorno tutto allegro e con il cuore contento, ma quando vide alla porta del re Mardocheo che non si alzava né si muoveva per lui, fu pieno d'ira contro Mardocheo. Tuttavia Aman si contenne e se ne andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici e Zere sua moglie. Aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze, del gran numero dei suoi figli, di tutto quello che il re aveva fatto per renderlo grande, di come l'aveva innalzato al di sopra dei principi e dei servitori del re. E aggiunse, «Anche la regina Ester non ha fatto venire con il re altri che me al convito che ha dato, e anche per domani sono invitato da lei con il re. Ma tutto questo non mi soddisfa, finché vedrò quel giudeo, Mardocheo, sedere alla porta del re». Allora Zera e sua moglie e tutti gli amici gli dissero, «Si prepari una forca alta 50 cubiti e domattina di al re che vi si impicchi Mardocheo. Poi vattene allegro al convito con il re». La cosa piacque ad Aman, che fece preparare la forca. Quella notte, il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunciato Bigtana e Teres, i due eunuchi del re, guardiani dell'ingresso, i quali avevano cercato di attentare alla vita del re Assuero. Allora il re chiese, «Quale onore e quale distinzione sono stati dati a Mardocheo per questo?» Quelli che servivano il re risposero, «Non si è fatto nulla per lui». Il re disse, «Chi c'è nel cortile?» C'era Aman, che era venuto nel cortile esterno della casa del re, per dire al re di far impiccare Mardocheo alla forca che Elì aveva preparato per lui. I servitori del re risposero: «Ecco, c'è Amman nel cortile». E il re disse: «Fatelo entrare». Amman entrò e il re gli chiese: «Che si deve fare a un uomo che il re vuole onorare?» Amman disse in cuor suo: «Chi altri vorrebbe il re onorare se non me?» E Amman rispose al re: «Per l'uomo che il re vuole onorare si prende la veste reale che il re suole indossare, e il cavallo che il re suole cavalcare, e sulla cui testa è posta una corona reale. Si consegna la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re. Si faccia indossare quella veste all'uomo che il re vuole onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città, e si grida davanti a lui: così si fa all'uomo che il re vuole onorare». Allora il re disse ad Aman: «Fa presto, prendi la veste e il cavallo, come hai detto, e fa a quel modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non tralasciare nulla di quello che hai detto». Aman prese la veste e il cavallo, fece indossare la veste a Mardocheo, li fece percorrere a cavallo le vie della città, e gridava davanti a lui: «Così si fa all'uomo che il re vuole onorare». Poi Mardocheo tornò alla porta del re, ma Aman si affrettò ad andare a casa sua, tutto addolorato, con il capo coperto. Aman raccontò a Zeré, sua moglie, e a tutti i suoi amici tutto quello che era accaduto. I suoi saggi e Zeré, sua moglie, gli dissero: «Se Mardocheo, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, è della razza dei giudei, tu non potrai resisterli, soccomberai davanti a lui». Finiamo qui la nostra lettura della parola di Dio. Spero che avete anche apprezzato il talento dell'autore nel raccontare la storia, l'ironia della storia, e ancora una volta ci sono delle cose importanti da imparare dal punto di vista teologico da questi due capitoli. Nel capitolo 5 vediamo che Ester è un esempio di fede e di saggezza, secondo l'Antico Testamento. Poi nel capitolo 6 vediamo come Dio agisce, ci fa riflettere un po' di più sulla sua provvidenza. Primo guardiamo il capitolo 5, il primo punto è la vera fede. Ester agisce con vera fede. Penso che abbiamo da imparare da Ester, perché abbiamo delle idee sbagliate, penso troppo spesso, su quello che significa agire veramente con fede. Non abbiamo sempre la giusta prospettiva di come dobbiamo agire. Dall'esempio di Ester vediamo che agire con fede significa due cose che vorrei sottolineare. La prima è che agisce senza sapere se o come Dio risponderà. Agisce senza sapere se o come Dio risponderà. Agisce, prende iniziativa, però non sa se Dio benedirà quello che fa. Agisce per fede, prende dei rischi. Agisce per fedeltà a Dio, non perché è sicura di quello che Dio farà. Si fida della bontà di Dio, sono sicuro, però non presume di quello che Dio farà. È importante vedere che c'è una tensione alla fine di questo capitolo 5. C'è una grande tensione perché Ester ha un piano e anche Aman ha un piano, no? Ester ha un piano, ha invitato il re Aman a un convito, e il suo piano è di denunciare Aman. Però anche Aman ha un piano. Ha fatto una forca e il suo piano è di far impiccare Mardocheo. E alla fine del capitolo 5, quella sera lì, sia Ester che Aman vanno a letto con un piano, però non sanno cosa succederà. Non sanno se saranno capaci di mettere questo piano in pratica. In pratica quello che fa Ester è che mette in pratica Ecclesiaste 11. Come tu non conosci la via nel vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio, che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza e anche alla sera, perché non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello. Esther ad agito senza sapere se Dio avrebbe risposto o come. Penso che questo sia un punto molto importante per noi, perché troppo spesso nel mondo evangelico mi sembra che abbiamo un'idea sbagliata della fede. Pensiamo che il fatto di avere dei dubbi è un segno di mancanza di fede. Pensiamo che aver la fede vuol dire essere sicuro di quello che Dio vuole. No, a volte sentiamo persone che dicono: io ho pregato per questa cosa e so che Dio vuole questa cosa. O Dio mi ha detto che. Non so se avete già sentito qualcuno che dice: Dio mi ha detto che. Forse anche tu hai detto: Dio mi ha detto che. Io non penso che abbiamo il diritto di dire: Dio mi ha detto che. Io sono cristiano da 30 anni e Dio non mi ha mai detto niente. E scommetto che Dio non abbia mai detto niente neanche a te. Al limite si potrebbe dire, avendo preso in considerazione le circostanze, letto la parola di Dio, pregato, a me sembra che Dio voglia questa cosa, a me sembra che la volontà di Dio sia questo. Però è sbagliato dire: Dio mi ha detto che. Dio non agisce così. Aver fede non vuol dire pensare di sapere quello che Dio vuole. Non vuol dire passare la notte in preghiera e non far niente finché Dio non ci ha detto cosa dobbiamo fare. È anche sbagliato dire, come fanno in certe denominazioni che conosciamo tutti, nel nome di Cristo farò questo. Io invocherò Cristo, nel nome di Cristo lo Spirito Santo verrà e ti guarirà o farà questo. È sbagliato, non è così che Dio agisce. Dio non risponde così, è un'illusione che noi abbiamo. Il problema ovviamente è che se abbiamo questo tipo di concetto della fede, se le cose non funzionano, cadiamo in depressione, perché diciamo: io ho pregato, questa è la volontà di Dio, eppure la cosa non accade o Dio non risponde, non capiamo più. O alcuni dicono: nel nome di Cristo farò questa cosa, però se non accade è colpa tua perché hai mancato di fede. O perché non ho capito bene. Qual è il problema fondamentale con questo modo di vedere? Il problema fondamentale è che trascura la sovranità di Dio. Dio non è al mio servizio. Dio non è al tuo servizio. Dio risponde alle nostre preghiere se vuole, perché è sovrano. E se non vuole, non risponde. E quindi la cosa giusta da fare è fare come ha fatto Esther. Dopo aver, sono sicuro, pregato, pensato, far la cosa che ci sembra giusta. Fidandoci del Signore, chiedendo al Signore il suo aiuto, però rispettando la sovranità del Signore. E anche per questo penso, questo non è il soggetto di questa predicazione, però mi viene in mente lo stesso tipo di problema, il cosiddetto parlare in lingue. Le persone che pretendono di essere capaci di parlare in lingue quando vogliono e smettere quando vogliono, non può essere vero, perché Dio è sovrano e non è al nostro servizio. Questa è una concezione di Dio che chiamo io la concezione macchina del caffè. No, metto i miei 70 centesimi di preghiera e mi aspetto un caffè. Era la stessa cosa con le indulgenze nel Medioevo, contro le quali Lutero si è ribellato. Era la stessa idea. Tu fai una certa cosa, in quel caso era dar dei soldi, che produce inevitabilmente un risultato spirituale. In tutti questi casi Dio viene visto come una macchina da caffè, qualcuno che è al nostro servizio. In realtà non è così. C'è anche un grande esempio di fede nell'Antico Testamento che è come Esther, ed è Jonathan, in 1 Samuele 14, versetto 6. Penso che sia un versetto molto importante sul quale meditare. Jonathan ha deciso di andare a attaccare i Filistei con il suo scudiero, da solo. E dice questa cosa molto interessante al suo scudiero, dice: andiamo verso la guarnigione dei Filistei, forse il Signore agirà in nostro favore, perché nulla può impedire il Signore di salvare con molta o poca gente. Molto interessante come frase. Ci sono tre elementi in quello che dice Jonathan. Primo dice, tentiamo qualcosa. Andiamo verso la guarnigione dei Filistei. Dobbiamo tentare qualcosa per il Signore, così che si fa. Secondo, ha fede nel potere di Dio e nella sua benevolenza per noi. Dice, nulla può impedire al Signore di salvare con molta o poca gente. Anche se sembra assurdo, il Signore ci può aiutare. Proviamo. Però rispetta la sovranità di Dio. Dice, forse il Signore agirà in nostro favore. Se ha deciso. Forse no. Jonathan non presume di sapere cosa farà il Signore. Quindi la vera fede non è il fatto di essere sicuri di quello che Dio farà, o di raccontarcela, di far finta che siamo sicuri. Noi dobbiamo smettere di far finta che siamo sicuri, o che Dio ci ha parlato e ci ha detto delle cose. Noi dobbiamo tentare delle cose in fede, fidandoci del Signore, però rispettando la sua sovranità. Poi c'è anche un altro aspetto nella fede che non dobbiamo trascurare, ed è il fatto che a volte possiamo tentare qualcosa che non dà risultati, Dio non risponde alla nostra preghiera, Dio non benedice questa cosa, ma questo non vuol dire che la cosa non piaceva a Dio. Non vuol dire che non era una buona idea, vuol dire semplicemente che Dio non ha risposto. Dio lo dice in un altro versetto molto, veramente molto importante, sul quale penso non abbiamo riflettuto abbastanza. Vi ricordate quando Salomone inaugura il Tempio, ha appena costruito il Tempio? Suo padre Davide voleva costruire un Tempio, però alla fine è Salomone che l'ha costruito. E il giorno dell'inaugurazione fa un discorso, Salomone, è in Primo Re 8:19, e dice questa cosa molto interessante, dice: «Il Signore disse a Davide mio padre, hai pensato di costruire una casa al mio nome?» E hai fatto bene ad avere questo pensiero, però non sarai tu a costruire la casa, ma il tuo figlio. Questa è una cosa molto interessante, che spesso trascuriamo. Dio ha detto a Davide, è stata una buona idea voler costruire un tempio, una buona idea, ho apprezzato la tua idea, però non è la mia idea. La mia idea è che, per vari motivi, sarai tuo figlio a farlo. Però Dio non sta dicendo a Davide che ha sbagliato, che non doveva pensare così. Ha detto, era una buona cosa che hai avuto questa idea. Però non sarai tu a farlo. Quindi se la nostra iniziativa non è benedetta, non vuol dire che non è gradita del Signore, vuol dire che per dei motivi che il Signore non ci dice, perché il Signore ha autorità, il fatto di avere autorità vuol dire non dover spiegarsi, il Signore non risponde o non benedice la nostra iniziativa se nella sua sovrana volontà non vuole farlo. Chiediamo al Signore di aiutarci, preghiamo per le nostre iniziative, fidiamoci di Lui e poi facciamo quello che ci sembra giusto, dopo aver pensato, dopo aver meditato sulla sua parola. Però Dio non ha mai promesso di guarire tutte le nostre malattie, Dio non ha mai promesso di risolvere tutti i nostri problemi, Dio non ha mai promesso di benedire tutte le nostre iniziative evangelistiche. Rispettiamo la sovranità di Dio e prendiamo dei rischi come Esther. Quanti rischi ha preso Esther quel giorno? Senza sapere come sarebbe andata a finire. Poi c'è un altro motivo per il quale Dio non risponde automaticamente, è che Dio ci vuole responsabilizzare. Dio non ci vuole trattare come dei bambini che ci dice cosa dobbiamo fare, dobbiamo pensare noi alla cosa giusta da fare. Questo è l'altro elemento molto importante in questo capitolo 5, la saggezza. Esther agisce con saggezza. Esther pensa prima di agire, che sarebbe forse sembra una cosa scontata, però non lo facciamo sempre. Esther è un esempio di saggezza secondo il libro dei Proverbi. Sapete che per Dio la saggezza è una cosa molto importante. Ci sono dei libri interi nella Bibbia che sono dedicati alla saggezza. Noi abbiamo il dovere di pensare a quello che facciamo e come lo facciamo. Esther è un esempio di saggezza perché fa tutto quello che è possibile per ottenere un certo risultato, no? Anche con astuzia. Pensa nel modo giusto di fare le cose. Innanzitutto si presenta bene, versetto 1, Esther si mise la veste reale. Prima di presentarsi al re, si è presentata bene. Si è fatta bella, sono sicuro che si è anche truccata, si è fatta la più bella possibile. Attraente, con la veste reale. Perché sa che deve sedurre. Sa che le apparenze sono importanti. L'apparenza è importante, lo sai? Questo fa parte della saggezza. A volte nel mondo evangelico diciamo che l'apparenza non conta perché sembra un po' superficiale pensare all'apparenza, ma l'apparenza conta. Il modo in cui ci vestiamo dice qualcosa su di noi. Il modo in cui ci presentiamo, ci muoviamo, dice qualcosa, diamo una certa impressione. Anche come chiesa la nostra apparenza conta. Il locale di chiesa, se il locale è ordinato, pulito, cosa mettiamo all'esterno, questo, le apparenze contano per la gente, dobbiamo pensare a queste cose, no? Fa parte della saggezza. Esther non si è presentata a Assuero in vestaglia con le pantofole, no? Ha messo la veste reale, si è fatta bella, perché le apparenze contano. Poi Esther ha pensato a come fare, non ha detto quello che voleva subito, perché lì c'erano anche dei servitori, no, non poteva dire questa cosa in pubblico, serviva la privacy, poi forse voleva anche suscitare una certa curiosità da parte del re. Poi ha pensato anche ad invitare Aman per ottenere un risultato immediato, cioè quando avrebbe denunciato Aman sarebbe stato subito lì. Poi ha pensato a organizzare un convito perché sa che questi conviti piacciono al re, piacciono ad Aman. Poi ha capito che è un contesto ideale per parlare di queste cose. Guardate che Esther ha pensato molto prima di agire. Ha fatto di tutto per ottenere quello che voleva. E Cristo ci chiede la stessa cosa. Cristo dice, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Cristo non dice, siate stolti come pecore. Dice, sì, semplici come colombe, ma anche prudenti come serpenti. Dobbiamo pensare come ci muoviamo. Tante volte nel mondo evangelico facciamo delle iniziative che non sono pensate bene. Non possiamo pensare a delle attività evangelistiche che non sono state preparate o pensate bene. Delle bancarelle di libri con dei libri brutti, vecchi, che nessuno ha voglia di leggere. Oppure delle attività per strada, nel posto sbagliato. Mi ricordo una certa agape acerbi a Ferrara, qualche anno fa, non ero ancora a Trento, non so dove eravate. Non ci siamo incontrati, penso, però penso ad altri credenti che avevano preparato tantissime cose, ma veramente avevano lavorato e fatto delle rappresentazioni teatrali, delle cose stupende, però si erano messi lì in un posto dove non passava nessuno. No, questo è un peccato. Dio non benedice la stoltezza e la mancanza di saggezza. Dio benedice l'impegno e la saggezza, perché ci ha chiesto di esercitare la saggezza. La saggezza vuol dire pensare al modo migliore di raggiungere un certo risultato, finché sia umanamente possibile. Certo che contiamo sul Signore per benedire la nostra opera, però il nostro compito è di pensare a quello che dobbiamo fare. Dio non ci chiede di aver successo, Dio dà il successo. Però Dio ci chiede di essere fedeli e di pensare, di avere saggezza. Penso che la saggezza sia trascurata, forse perché ancora per lo stesso errore di cui parlavo prima, perché aspettiamo tutto dallo Spirito Santo. Pensiamo che lo Spirito Santo debba suscitare delle impressioni o dei sentimenti in noi direttamente, ma non è così che Dio vuole agire in noi. Lo Spirito Santo agisce attraverso lo studio e la meditazione della parola. Noi studiamo, meditiamo sulla parola, capiamo di più chi è Dio, cosa vuole, riflettiamo sulla saggezza e poi facciamo quello che decidiamo di fare, quello che ci sembra meglio, con l'aiuto dello Spirito Santo, certo, che ci guida. Questa è la preghiera di Paolo per i Colossesi. Prega che aumenti la loro conoscenza della volontà di Dio con sapienza e intelligenza spirituale, per piacere al Signore in ogni cosa. E questa saggezza si ottiene leggendo e meditando la Bibbia, quello che Paolo dice. La scrittura è utile a insegnare, correggere, educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia ben preparato per opera buona. Cioè la scrittura ha uno scopo concreto. Quindi dobbiamo agire confidando nella sovrana benevolenza del Signore e fidarsi che il Signore ha il potere di intervenire e di benedire la nostra iniziativa. E questo ci porta al capitolo 6, sul quale volevo dire un paio di cose, più brevemente, sulla provvidenza di Dio. Abbiamo già detto che Dio è invisibile e agisce in un modo discreto, però un modo decisivo. E questo lo vediamo nel capitolo 6. Dove vediamo il Signore nel capitolo 6? L'abbiamo già visto forse il Signore nel capitolo 5, quando dice, versetto 2, che Ester si guadagnò la sua grazia. Ester si è preparata, si è fatta bella e Dio ha benedetto, si è guadagnata la grazia del re. Però nel capitolo 6 dove lo vediamo? Lo vediamo nel versetto 1. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, letteralmente il testo dice il sonno fuggì dal re, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie e ne fu fatta la lettura in presenza del re. E vi si trova scritto che Mardocheo aveva denunciato queste persone, eccetera, eccetera. Quella notte il re non riesce a dormire ed è questo che cambia tutto nel libro di Ester, nella storia di Ester. Non so se ti è già successo di non riuscire a dormire, hai già sofferto di insonnia. Cosa si può fare quando non si riesce a dormire? Forse ti puoi alzare, bere qualcosa di caldo. Non so, esiste in Italia questa tecnica di contare le pecore? Sì, come in Francia e in Inghilterra, sì, esiste anche in Italia. Oppure un'altra tecnica, quando non riesci a dormire, è di leggere la cosa più noiosa possibile. O farti leggere una cosa noiosa, no? È proprio quello che fa Assuero. Non riesce a dormire, quindi dice, mi faccio leggere le cronache del mio regno, la cosa più noiosa possibile, così forse mi addormenterò. E lì, per caso, si apre proprio alla pagina dove Mardocheo ha denunciato questa cospirazione contro il re. Ecco Dio che agisce in modo invisibile, ma decisivo. Questa storia di Mardocheo è anche un incoraggiamento per noi. Mardocheo ha fatto la cosa giusta almeno 4-5 anni fa. Nessuno l'ha mai ringraziato. Forse anche tu fai le cose giuste e nessuno ti ha mai ringraziato. Gli uomini non ringraziano spesso, ma per Dio niente è perso. Per Dio niente è perso. E qualche anno dopo, al momento giusto per Dio, quello che ha fatto è servito, come dice Ecclesiaste 11, getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Dopo molti anni, al momento giusto, questo atto di fedeltà di Mardocheo è stato ricordato esattamente al momento giusto. Poi la tempistica è perfetta, arriva subito Aman e il re gli chiede subito cosa si deve fare per onorare un uomo. Dio usa anche la vanità di Aman, che è talmente stupido che non chiede neanche di chi sta parlando. Non dà per scontato che si tratta di lui. Se avesse chiesto il piano di Dio, non lo so, non ha chiesto. Però Dio nella sua sovranità ha anche usato questo personaggio, il carattere giusto al momento giusto. Questo è il modo in cui Dio agisce, no? C'è questo meccanismo della provvidenza di Dio che non si inceppa mai, come un orologio svizzero. Quando Dio ha cominciato ad agire per noi, discretamente, le cose si compiono. C'è questo pastore inglese dell'Ottocento che ha detto questa cosa molto bella, ha detto: ho notato che quando comincio a pregare, coincidenze accadono. No. E spesso il Signore agisce così. Non agisce mandando un angelo o facendo dei miracoli, agisce con delle coincidenze. Infatti il libro di Ester è questo, il libro di Ester è un libro dove Dio non è menzionato, è un libro di coincidenze. Certe cose accadono a un certo momento, con un certo risultato. E per noi è un incoraggiamento che Dio è per noi. La sua provvidenza è per noi. Quando la provvidenza di Dio lavora, è come un meccanismo che niente può fare inceppare. Compierà il suo scopo. E questo viene detto dalla moglie di Aman, in questo versetto 13, un pensiero strano. Non so esattamente cosa aveva in mente sua moglie quando dice: se Mardocheo, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, è della razza dei giudei, tu non potrai resistere, soccomberai davanti a lui. Non so perché ha espresso questa idea, se era un certo fatalismo o se ha certe idee sui giudei che sono spietati, però esprimeva una verità spirituale senza saperlo, che quando la provvidenza di Dio ha cominciato a muoversi, il risultato è sicuro. Nessuno può fermare il Signore. Tutte le cose concorrono alla nostra salvezza. E questo è vero soprattutto per la nostra salvezza finale, quando Cristo tornerà. Cristo l'ha espresso con un'immagine che a me piace molto e mi incoraggia molto in Apocalisse capitolo 3, quando dice a una certa chiesa: ho messo davanti a te una porta aperta che nessuno può chiudere. No, questa è una bellissima immagine, c'è una porta aperta. Nessuno la può chiudere, né gli uomini, né le circostanze, né il destino, né gli angeli, né Satana, nessuno può chiudere questa porta. Ecco, in conclusione, spero che questi due capitoli ci avranno aiutato a riflettere su una giusta prospettiva della vita cristiana. La nostra vita cristiana non è fatta da miracoli, almeno nel nostro paese, non è il modo normale in cui Dio agisce. La vita cristiana è fatta di fedeltà a Dio, è fatta di iniziativa da parte nostra, è fatta di saggezza, meditando sulla sua parola, e questa iniziativa, questa saggezza viene onorata da Dio con delle coincidenze, se Dio vuole. Ma in ogni caso dobbiamo fidarci di Lui. Preghiamo insieme, chiediamo l'aiuto del Signore per pensare a queste cose. Padre Celeste, ti ringraziamo per la fede che tu ci... Noi non ti vediamo, non abbiamo visto il nostro Signore Gesù quando è venuto 2000 anni fa, non eravamo lì, però crediamo in Lui, crediamo in Te, attraverso la Tua parola. Ti chiediamo, Signore, l'aiuto, il Tuo aiuto, per vivere con saggezza. chiediamo il tuo aiuto per amare la tua parola di più, per capirla di più, per fidarci di più. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen.
Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù? Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore.
Alleluia, accomodiamoci. Abbiamo l'opportunità di vivere un altro momento comunitario speciale in cui possiamo edificarci l'un l'altro. E la preghiera è un canale meraviglioso, sempre aperto per poter parlare con il nostro Signore. Vogliamo quindi avere un tempo di condivisione, di motivi di preghiera, di pesi, di motivi di ringraziamento, per poter poi portarli davanti al Signore. Come comunità forse possiamo subito con ringraziare il Signore perché i lavori procedono, ma pregare anche per questo, affinché le prossime settimane possiamo essere veramente pronti a metterci in gioco e a fare sì che il trasloco avvenga e possiamo essere lì in questo quartiere nuovo di benedizione, luce che illumina. Possiamo avere l'opportunità di incontrare persone che cercano il Signore. Sentiamoci liberi di condividere. Oggi Ruben, ci sarà il... Vuoi dire qualcosa? Questo ministero che Ruben e Mary portano avanti, questo tra gli internazionali, tra i profughi, che il Signore veramente possa aprire delle opportunità affinché tutte le persone che arrivano in Italia per diverse motivazioni possano trovare il Signore. Preghiamo anche per Pippo. Ok, sentiamo... Sì, Massimo.
Sia per l'organizzazione che il Signore possa benedire questo tempo, come gli sforzi che le donne del titolo della Vasugana stanno mettendo in campo. Thank you.
Preghiamo, sentiamoci liberi di pregare, con preghiere brevi. Sì, Signore, vogliamo ringraziarti per questa mattina, Signore, in cui abbiamo potuto realmente vivere la comunione, Signore, la comunità, Signore, insieme adorarti ed innalzarti. Signore, grazie perché la Tua parola ci incoraggia, Signore, perché leggere anche queste storie meravigliose, Signore, ci fanno vedere come Tu, Signore, sei all'opera nelle nostre vite, come ogni cosa non ti è, non ti sfugge, Signore, ma Tu hai a cuore il bene dei Tuoi figli in un piano grande, Signore, che Tu hai preparato. Signore, vogliamo ringraziarti per la sorella di John, Signore, per Nick, Jen, che ancora una volta così cari si intrecciano nella vita di questa comunità. Signore, vuoi Tu benedire quanti fratelli sono stati qui con noi in periodi nella storia di questa comunità, Signore, adesso sono lontani, benedici, Signore. Così, Padre, voglio ringraziarti anche per Massimo, per questa vicissitudine che ha avuto, ma che veramente oggi è qui e non ci sono conseguenze negative. Padre Santo, anche io voglio pregarti per questo 4 marzo, questa opportunità di evangelizzazione in Valsugana, Signore. Benedici, Signore, l'organizzazione, benedici, Signore, ogni cosa fino a questo giorno. E quel giorno, Padre, ti preghiamo davvero di agire, di toccare i cuori, Padre, che ti cercano, che hanno bisogno di te. Signore, gloria a te, grazie, grazie, grazie. Nel nome di Gesù, amen. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo ancora vivere un momento di lode e adorazione questa mattina, che è il momento della colletta comunitaria. Passa il cestino e cantiamo con gioia un canto insieme. Alziamoci in piedi.
La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti, e lodarti, oh Dio.
Alleluia. Rimaniamo in piedi e leggiamo la benedizione da Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama. Ed egli farà anche questo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con noi oggi, in questa settimana. Amen. Accomodiamoci ancora.